Invece oggi vi devo parlare di una cosa assai importante, le pronunce della Corte Costituzionale. Allora, apriamo la prima slide. Ecco, vedete, sono leggermente stupido, ho modificato le slide ma non le ho mai caricate, e per cui ci sono, queste sono le vecchie slide, vabbè, pazienza, non era molto diverso. Sentenze e ordinanze, che differenza c'è tra sentenze e ordinanze? Le slide che vi mostro adesso sono diverse da quelle che troverete stasera sul computer collegate alla lezione di oggi, sono un po' più carine, un po' più parlate. E questa è una terminologia fissa di tutto il diritto processuale. Vi dicevo, così come il procedimento legislativo si chiude con una legge e il procedimento amministrativo si chiude con un decreto, tendenzialmente, il processo si chiude con una sentenza. La sentenza è lo strumento con cui si definisce il giudizio. Ma la sentenza non è l'unico atto che emanano i giudici. Altro atto tipico è l'ordinanza. Ne abbiamo già parlato, l'ordinanza del giudice che solleva la questione di fronte alla Corte Costituzionale. Primo caso di cui vi ho parlato, anzi secondo. Il primo caso era l'ordinanza del giudice che solleva la questione pregiudiziale di fronte alla Corte di Giustizia. L'ordinanza è uno strumento con cui il giudice compie, decide alcune tappe del procedimento. Il processo si chiude con la sentenza e nel corso del processo alcune cose si dispongono con ordinanza. Questo è il nostro carissimo giudice, c'è un grugnetto stamattina, si è svegliato di cattivo umore. Il suo procedimento, questo è il processo, che si chiude con una sentenza, ma in questo processo ci possono essere alcune cose, tendenzialmente si chiamano incidenti. Incidenti, processo incidentale. Sono incidenti, cioè cose che incidono, non sono che inciampa, ma sono cose che incidono nel processo e interrompono il processo. Uno è incidente per la questione pregiudiziale, un altro è l'incidente per la questione di legittimità costituzionale, ma degli incidenti possono essere tanti. Per esempio la Corte può sospendere il giudizio e con ordinanza fare attività istruttorie, cioè chiedere il parere di qualche organo sulle questioni che sta decidendo. Il giudice può interrompere il suo giudizio per un incidente di giurisdizione, questione di giurisdizione. Si pone il problema se per esempio sulla questa questione dei contratti di appalto la competenza sia del giudice amministrativo o del giudice civile, è una questione di giurisdizione e va risolta dalla Cassazione, e quindi si solleva con ordinanza un incidente che interrompe il giudizio che poi riprenderà dopo la decisione. L'incompetenza del giudice deve essere risolta in qualche modo e così via. Il processo si svolge tramite tappe diverse e queste tappe possono essere poi scandite anche da una serie di atti endoprocedimentali. Questa è terminologia tecnica. Atti endoprocedimentali sono gli atti all'interno del procedimento. Procedimento e processo sono la stessa cosa. Definizione di procedimento è successione di atti preordinati al medesimo risultato. Vi piace? Questa è dogmatica, cari ragazzi. Procedimento amministrativo è una successione di atti che portano al provvedimento amministrativo. Il procedimento è tipico dell'amministrazione o della legislazione, mentre davanti al giudice il procedimento si chiama processo. Ok? È solo una questione terminologica, ci sono anche altre questioni, ma ve le risparmio. Allora, mentre tendenzialmente la sentenza chiude il giudizio, dopo la sentenza gli atti vengono restituiti al giudice a quo, che di conseguenza riprende il suo giudizio e va a sentenze. Le ordinanze sono atti endoprocedurali e non chiudono il giudizio. Questo in linea di massima. Poi vedremo, parlando delle ordinanze, che non sempre è così. Bene. Le sentenze si distinguono in sentenze di merito e queste sentenze di ammissibilità. Per esempio, nel corso di un esame, Roberto Bin, chiaramente diventato aterosclerotico, solleva la questione di costituzionalità e la presenta alla Corte. Cosa farà la Corte? Oltre che telefonare al rettore, di cosa succede a Ferrara? La dichiarerà inammissibile e la dichiara con una decisione di ammissibilità. Ho detto decisione perché non farà una sentenza, la farà un'ordinanza in limine litis, cioè un'ordinanza proprio all'inizio del procedimento, e la causa viene assegnata al giudice relatore e il giudice relatore dice: Roberto Bin, ma è proprio quello che conosco, perché più o meno ci conosciamo, ha accidenti, deve essere proprio malato, e siccome non può dire niente, poi magari fa una telefonata per informarsi se sto male, ma intanto fa un'ordinanza in cui la dichiara inammissibile. E come vedete, questa è un'ordinanza che chiude il giudizio. Ci possono essere casi più complicati. Per esempio, se l'autorità garante della concorrenza, cioè il mio amico è Sodale Pitruzzella, solleva una questione di legittimità costituzionale, la cosa forse non viene sbrigata con ordinanza, perché la Corte ha bisogno di aprire un procedimento, discutere se le autorità amministrative indipendenti, cosiddette, sono in alcune loro attività giudici oppure no. E se decide che non sono giudici, farà una sentenza di inammissibilità, però su quello apre un dibattito, una discussione, una votazione. Se la sollevo io, non c'è bisogno di aprire nulla se non le porte del manicomio. Se la solleva Giovanni Pitruzzella, il problema è diverso, non perché lui sia meno aterosclerotico di me, cioè c'ha 10 anni di meno, magari questo è vero, ma perché lui rappresenta un organo e quell'organo è dubbio che non svolga mai funzioni di tipo giurisdizionale. Può essere dubbio, e su questo dubbio è un dubbio che la Corte deve valutare seriamente. E quindi poi alla fine potrà fare nei miei confronti un'ordinanza di inammissibilità, nei confronti di Pitruzzella una sentenza di inammissibilità. La stessa cosa per l'atto che manca di forza di legge. Se il giudice impugna un regolamento, la Corte dice no, non è mia competenza. Il Consiglio di Stato aveva impugnato delle presunte norme sul crocifisso nelle scuole. Queste presunte norme sono dei regi decreti degli anni 30 che disciplinano l'arredo scolastico e dicono che nelle scuole elementari e nelle scuole medie vanno appiccicati il crocifisso, l'orologio senza lancette, così i bambini imparano a consultare l'oro, e l'immagine di Sua Maestà il Re d'Italia. E qualcuno dice: forse queste cose non sono più in vigore. Il Consiglio di Stato ha detto: beh, chiediamolo alla Corte. E la Corte ha detto: io non so se sono in vigore oppure no, non è mia competenza, è tua porca competenza. E tu che devi decidere questo, perché io mi occupo di leggi e queste sicuramente non sono leggi. E quindi ha fatto un'ordinanza, direi, non una sentenza, ma vedete che sono già in dubbio se ha fatto un'ordinanza e una sentenza, in cui dichiara inammissibile la questione perché quell'atto non ha forza di legge. Il mio dubbio dipende dal fatto che, come per il requisito del giudice, anche questa decisione può essere una decisione presa con ordinanza se è palese, per cui in limine litis all'inizio della procedura in camera di consiglio il giudice delegatore dice questa è una cavolata, ordinanza e via, rapidamente motivata, oppure può essere un problema più serio perché si è discusso che l'atto abbia forza di legge oppure no, e allora è una sentenza. Torneremo poi a parlare di alcune di queste ordinanze che sono interessanti. Sentenze di ammissibilità tipiche sono, forse ve ne ho portato una, forse, questa che dichiarano inammissibile, sì, ve ne ho portata ieri un esempio, la questione perché invade la discrezionalità del legislatore. Era non mi ricordo neanche a proposito di cosa avevo portato questa immagine, presa dalla rete, sì, presa dalla rete, ed era il comunicato stampa della Corte Costituzionale che ieri vi mostravo sulla questione delle carceri, affollamento delle carceri, e la Corte dichiara inammissibile la questione perché la questione rientra, non è decidibile da un giudice, non è decidibile dal giudice perché per risolvere il problema dell'affollamento ci possono essere più strade e non spetta al giudice scegliere, spetta al legislatore. La Corte fa un'operazione, si dice, di self-restraint, di autolimitazione, nel senso che dice mi fermo, non vado oltre perché non è mia competenza risolvere questa questione. Questa questione non posso risolverla con gli strumenti dell'interpretazione e della decisione del formato del giudice, applicazione della Costituzione. Non c'è una via obbligata dalla Costituzione, neanche inventandomi una bella interpretazione trovo una risposta obbligata in Costituzione. La soluzione dell'affollamento è un problema legislativo per cui io dichiaro inammissibile la questione perché invade la discrezionalità del legislatore. Bene, adesso affrontiamo invece la parte più cospicua, le sentenze di merito. Quando il giudice pronuncia nel merito vuol dire che pronuncia sulla domanda. Le decisioni di merito sono una risposta alla domanda che fa l'attore. L'attore è chi introduce il processo, è quello che pone appunto la domanda. Nel processo civile sarà la parte privata, nel processo penale sarà il PM, nel processo amministrativo la parte privata, nel processo costituzionale è il giudice. E la pronuncia di merito risolve la questione di legittimità e la risolve o nel senso dell'accoglimento o nel senso del rigetto. Però qui dovete stare attenti alla fondamentale differenza che corre tra le due sentenze. E questo è spiegato da una bella slide metafisica delle sentenze, fatti e idee, che torna a riproporvi la divisione a metà tra fatti e idee. Perché è nuovamente attuale questa stupidissima, peraltro, immagine di un mondo spaccato in cose e idee? Perché si parla di sentenze di accoglimento e sentenze di rigetto come se fossero due cose simmetriche. Il giudice fa una domanda, tu la accogli oppure la rigetti. Ma la differenza invece è ontologica, riguarda la natura delle cose, perché pronunciando l'accoglimento si dichiarano illegittime le disposizioni. Gomma pelican, si cancellano cose, disposizioni, poi vedremo che cosa vuol dire cancellarle. Questa è l'immagine a cui seguirà una descrizione tecnica degli effetti. Se invece il giudice rigetta la questione, tocca il mondo delle idee, non lascia tracce, lascia poca traccia. Perché? Perché la questione non è una cosa, la questione è un prodotto intellettuale di quel genio del giudice, è una sua idea, è un suo dubbio, è un dubbio che lui nella sua attività ha sviluppato, un dubbio di compatibilità tra le norme che deve applicare nel giudizio e le norme costituzionali rilevanti, ma questo si svolge tutto all'interno della sua scatola cranica. Dopodiché il giudice esprime questo pensiero in scritto e scrive l'ordinanza, ma la Corte, rispondendo alla domanda del giudice, alla questione del giudice, risponde sul piano delle idee, gli dice se la sua opinione è fondata, allora cancella cose, perché dichiara la illegittimità della legge. Se la sua questione è infondata, gli dice semplicemente che la questione è infondata, è un'idea priva di fondamento, non accetto la tua ricostruzione delle cose, non accetto il tuo prodotto intellettuale e ti rispondo che lo rigetto. Per cui le sentenze di rigetto risolvono dubbi, risolvono i dubbi dicendo non avere paura, il tuo dubbio non c'è. E si svolge sul piano dell'interpretazione. Il giudice ha impostato la sua ordinanza sul piano dell'interpretazione, dando una certa interpretazione alla legge impugnata e una certa interpretazione alle norme costituzionali prese a parametro. La Corte gli risponde: queste tue interpretazioni non sono valide, o l'uno o l'altro, o tutte e due non sono valide. La legge non dice quello che tu dici, oppure la Costituzione non va letta così, e comunque l'antinomia che tu vedi non esiste. Questo genera una fondamentale differenza degli effetti delle due sentenze. E qui cominciamo a parlare di cose importanti. Cominciamo dagli effetti di sentenza di rigetto, che forse è più semplice. Non c'è una norma specifica che ci dica. Mi ho portato questa citazione di un pezzo di sentenza della Corte Costituzionale in cui si spiega che cos'è l'effetto di una sentenza di rigetto, l'effetto preclusivo alla riproposizione di questioni nel corso dello stesso giudizio deve ritenersi operante soltanto allorché risultino identici tutti e tre gli elementi che compongono la questione: norme impugnate, profili di incostituzionalità, argomentazioni svolte. Vedete che siamo sempre sul piano delle idee, le norme sono frutto di interpretazione, i profili di incostituzionalità e l'antinomia è frutto di interpretazione, l'argomentazione è come esprimi il tuo dubbio. Le sentenze di rigetto si rivolgono al giudice, il giudice ha interrotto il suo giudizio perché aveva un dubbio, esprime il suo dubbio alla Corte glielo risolve dicendo non c'è dubbio, non c'è contrasto. Ma il fatto che la Corte dica che non c'è contrasto non significa affatto che dica anche che quella legge sia costituzionalmente legittima, cosa che invece spesso gli avvocati scrivono per rafforzare la loro argomentazione. Cioè la Corte non sta dicendo nulla sulla legittimità di una legge, non è di cose che sta parlando. Sta rigettando un dubbio e sta dicendo che quel dubbio è infondato. Per cui il giudice subisce un effetto preclusivo, perché nello stesso giudizio non può risollevare una questione identica. E la Corte ti dice anche quando è che una questione è identica quando impugni la stessa norma per lo stesso profilo di incostituzionalità e con le stesse argomentazioni. Il che significa che il giudice che si vede recapitare la decisione della Corte di rigetto può anche pensare che il suo dubbio, quel dubbio è fugato, ma che non debba applicare quella legge, perché magari quella legge, proprio leggendo la motivazione della Corte, potrebbe essere nuovamente impugnata per un profilo diverso. La questione sarebbe una questione nuova, ed essendo una questione nuova, è una questione che può essere prospettata nuovamente alla Corte. Si risospende il giudizio, si rifà l'ordinanza, si torna alla Corte e si aspetta la sentenza della Corte. Capite? È un effetto preclusivo minimo. La legge 87 del 53, che è la disciplina del processo davanti alla Corte, non parla di sentenze di rigetto, parla di ordinanze che respingono l'eccezione di legittimità costituzionale per manifesta rilevanza e fondatezza e che devono essere motivate. Stranamente non c'è una norma sulle sentenze di rigetto, c'è una norma sulle sentenze di accoglimento, ma non sulle sentenze di rigetto. Ma l'effetto preclusivo è esattamente quello che si evince da questa sentenza della Corte. Sempre stato ritenuto che ci sia, ma per ragioni anche processuali. Gli altri giudici subiscono un effetto dalle sentenze della Corte? No. Le sentenze di rigetto sono sentenze che incidono soltanto inter partes, in quel processo, per quel giudice in quel processo. Il che vuol dire che le stesse parti in un'altra fase del giudizio possono risollevare la questione, non subiscono l'effetto preclusivo, perché è legato al procedimento in cui è nato l'incidente di costituzionalità. Discorso diverso invece naturalmente per le sentenze di accoglimento. Qui vi porto le due espressioni che sono scritte, una in Costituzione e una nella legge attuativa della Costituzione, la legge 87, che descrivono l'effetto. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, articolo 136 COST, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Le decisioni della Corte sono tutte pubblicate in Gazzetta Ufficiale e dice la Costituzione che la legge dichiarata illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione. Parlando di efficacia, qual è la figura che sembra voler richiamare? Quella dell'abrogazione. L'abrogazione fa cessare l'efficacia delle leggi, per cui i primi commentatori sono rimasti molto colpiti, perché se si trattasse di abrogazione non avrebbe effetto extunc. L'abrogazione opera solo per il futuro. Il che vuol dire che non opererebbe la sentenza di dichiarazione di legittimità, non opererebbe per il passato. La legge 87 invece ci dice una cosa molto più precisa, a parte qua si regola la pubblicazione, eccetera: le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, che è una cosa diversa da perdita di efficacia. Perché quando si parla di perdita di efficacia si dice che si perde la capacità di regolare nuove situazioni e quindi si guarda al futuro. La legge abrogata ha perso efficacia, ma resta la legge da applicare ai rapporti pregressi. Semplicemente non regolerà più i rapporti giuridici successivi all'entrata in vigore della legge abrogante. Qui invece la legge 87 ci dice esattamente quello che chiarisce il problema. Non può più avere applicazione, non si parla di efficacia, ma di applicazione. Chi sono i soggetti dell'applicazione del diritto? I giudici e la pubblica amministrazione. E allora questo vuol dire che una volta che è stata dichiarata incostituzionale, la legge non può più essere applicata dai giudici e della pubblica amministrazione. Non ci dice nulla la legge sulla realtà delle cose, cioè sull'applicazione delle leggi. Ci vieta l'applicazione delle leggi dichiarate illegittime. E questo crea un bel problema interpretativo, non difficile di per sé, ma complicato perché il diritto è frastagliato, è complesso. Questo ci sposta l'attenzione dalla disciplina delle sentenze della Corte alla disciplina dell'applicazione delle leggi, che è un problema di non facile soluzione perché è diverso ramo del diritto per ramo del diritto. Per esempio, le norme penali non sono retroattive. Questo è vero il 50%, perché dovrebbe essere detto così: le norme di sfavore penale, le norme incriminatrici, non sono mai retroattive, ma le norme di favore, quelle che tolgono il reato o diminuiscono la pena, sono sempre retroattive. E voi vedete che già qui abbiamo un problema di capire quando è che si applica una legge, a chi si applica una legge. Tizio ha rubato un pomodoro, viene processato e condannato. A questo punto la condanna è basata su una legge in vigore. Quella legge viene modificata. Il giudice si pone il problema: cosa devo applicare io a Tizio? E deve valutare se la legge sia favorevole all'imputato o sfavorevole all'imputato. Perché se è sfavorevole l'imputato non può retroagire al tempo del fatto commesso e quindi non può essere applicata in quel giudizio. Se invece è favorevole all'imputato, va applicata al giudizio in quanto norma mitior, più mite. Questa è la regola. E vedete che è un problema di applicazione. Viene dichiarata illegittima la legge incriminatrice? Questo effetto è un effetto che retroagisce necessariamente, perché se tu togli la norma incriminatrice non c'è più reato. Chiaro? Capisco che possa sembrare un po' complesso, ma è solo un'apparenza. Vi dirò di più: Tizio sta in carcere, maledice il giorno in cui è nato, nonché la norma penale per cui l'hanno schiaffato in carcere. Sentenza definitiva, passata in giudicato e quindi eseguita. Viene dichiarata illegittima la legge incriminatrice, il giorno dopo Tizio esce dal carcere, perché non può essere in prigione per aver compiuto un reato che non è più perseguito penalmente. Legge più favorevole. E quindi retroagisce addirittura oltre il giudicato. Capite? Oltre il giudicato. Il giudicato fissa la realtà delle cose in maniera definitiva, salvo l'ipotesi della revisione del processo, ma già ieri sera gli avvocati di Silvio hanno detto che ci penseranno alcuni mesi prima di formularla, perché non è così semplice. Ma come vi dicevo ieri, la revisione del giudizio è una cosa rarissima, mentre il 99.99999 è dei casi il giudicato è lì, è una pietra. Ciò nonostante, tizio condannato con sentenza passata in giudicato subisce gli effetti della sentenza di accoglimento. Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali. Che significa che se fosse dichiarata illegittima la norma sul falso in bilancio, cadrebbe il giudicato su Silvio, nonché le conseguenze penali, per cui l'interdizione dei pubblici uffici, e si porrebbe il problema se resta in piedi la decadenza. Probabilmente no. Il giudicato però riguarda solo i rapporti giuridici che finiscono davanti a un giudice. Tenete presente che mentre probabilmente nessuno di voi ha subito un giudicato, io non ne ho subito nessuno, sono ancora vergine di giudicato e vorrei continuare così, e siamo strapieni di rapporti giuridici, anche se non ce ne rendiamo conto, ogni volta che prendiamo il biglietto del tram, il biglietto dell'autostrada, rinnoviamo la scheda telefonica, compriamo un paio di scarpe, compriamo un libro, eccetera, oppure ci iscriviamo all'università, al circolo del tennis, prendiamo il treno, eccetera, noi sviluppiamo contratti e siamo all'interno di una situazione giuridica, abbiamo rapporti giuridici. Il rapporto giuridico col giornalaio non è un grandissimo rapporto giuridico, ma generalmente se poi uno apre il giornale e scopre che è scritto in bianco, mancano dei pezzi, torna al giornalaio e dice questa copia è farlocca, e il giornalaio dice mi scusi e gli dà un'altra copia. Con questo si è svolto un negozio giuridico in forme contrattuali, compravendita e garanzia del prodotto, e io faccio valere la garanzia del prodotto, compro un paio di scarpe, torno a casa, le metto e la suola fa prof e si stacca, riprendo le scarpe, scontrino, quello non sarebbe neanche obbligatorio, scontrino, vado al negoziante, si riprende le sue scarpe e sto facendo valere una garanzia, quello è un rapporto giuridico che resta nel tempo. Quanti anni dura? Posso dopo 20 anni arrivare con le scarpe a MyLeasing e dire guardi, questa si è consumata un po' peggio? No, perché la garanzia scade dopo 2 anni, norma comunitaria, 2 anni di garanzia. Per 2 anni il mio rapporto giuridico resta aperto, chiaro? Resta aperto nel senso che io posso fare valere ancora delle obbligazioni del venditore, quella di garanzia. Tendenzialmente tutti i rapporti giuridici si chiudono col tempo, se no impazziremmo. Il tempo sana le situazioni giuridiche, tutte salvo l'omicidio, perché anche i reati si prescrivono. Tutti i reati si prescrivono, salvo l'omicidio, che è un'eccezione in un mondo che è regolato dal tempo e in cui il tempo consolida le cose. E questo è un elemento fondamentale da capire, perché per capire che cosa vuol dire applicazione delle sentenze, anzi applicazione delle leggi dichiarate illegittime della Corte, bisogna capire quali sono i rapporti ancora aperti e i rapporti ancora chiusi, perché i rapporti ancora aperti possono avere un problema di applicazione di una legge, i problemi dei rapporti chiusi invece no. Riprendiamo il discorso dopo la pausa.